Intanto grazie Manfredi, grazie a voi, per me è un grandissimo piacere, è sempre un piacere enorme parlare di Miyazaki. Poi vi farò capire perché un appassionato, uno che lavora con il vino, parla di Miyazaki, insomma. Non so se lo conoscete, credo di sì, non so se avete visto tutti i film. Se non li avete visti tutti non vi preoccupate, anzi, fortunati voi, non li avete visti tutti, perché anch'io vorrei avere l'occhio vergine su alcuni suoi film, perché insomma è sempre un'esperienza incredibile. La seconda premessa, non so se avete visto il ragazzo e l'airone, però è di affrontare questa chiacchierata che facciamo insieme, io vi ruberò una mezz'oretta, poi magari facciamo una chiacchierata tra di noi, proprio come fa Mahito in Il ragazzo e l'airone, cioè che parte per questo viaggio tra il mondo della realtà e il mondo dell'immaginazione. Però nei film di Miyazaki l'immaginazione non è mai qualcosa che sta nella fantasia e basta, il sogno fa parte completamente della realtà, tutto ciò che è soprannaturale è completamente parte della realtà. E questa è la cosa importante perché quello che ci troviamo oggi è proprio, no? Diciamo, la serata si chiama Come vivremo, cioè nel senso come abitiamo questo mondo in cui viviamo, e quello che ci dice Miyazaki, adesso lo vedremo subito, è proprio di abitarlo grazie a uno sguardo diverso sulla realtà e quindi accedere a un'altra realtà, un'altra idea, un altro mondo possibile. Allora, questa è la locandina di Nausicaa nella Valle del Vento, un film del 1984, quindi 41 anni fa. È il secondo lungometraggio di Miyazaki, il primo è Lupin e il Castello di Cagliostro, è un film bellissimo, poco considerato perché è un film su Lupin, in verità è un film veramente straordinario e finiremo con un'immagine proprio di Lupin. Guardate il cielo, non è un cielo naturale. Cioè, Nausicaa nella Valle del Vento è ambientato in un mondo post-apocalittico. C'è stata una guerra devastante, c'è questo mar marcio, questa giungla tossica per cui l'aria è respirabile. L'uomo ha già praticamente distrutto, tra virgolette, l'ambiente. E nonostante questo, nonostante siamo in un mondo particolarmente difficile, guardate questa ragazza, Nausicaa. In tutti i film di Miyazaki, i protagonisti sono ragazzi, bambini, bambine, soprattutto ragazze. Guardate che nonostante il mondo difficile che sta vivendo, guarda in maniera coraggiosa di fronte a sé. E la cosa bella è che vicino a lei, lei non è sola, ma vicino a lei non c'è un altro essere umano. E non c'è neanche un animale, tra virgolette, no? Un po' puccioso, carino, con cui proveremo subito grande empatia. No, c'è un mostro, un insetto, che con i suoi molteplici occhi guarda però nella stessa direzione di Nausicaa. Cioè, quello che Miyazaki ci dice fin dai suoi primissimi film è che per sopravvivere, per vivere in un mondo difficile come quello anche che viviamo, un mondo di guerra, un mondo dei cambiamenti climatici che diventano sempre più ossessivi e pericolosi, quello che dobbiamo fare è avere la capacità di fare amicizia con estranei, amicizia e di guardare a tutto ciò che è completamente diverso da noi come qualcosa con cui possiamo sviluppare un rapporto. Perché grazie a questo rapporto nel film, che alla fine Nausicaa, insieme a Yom, questi insetti, salverà il mondo dalla completa distruzione. Ora, Miyazaki in tutti i suoi film fa questo, cioè si chiede come vivremo. E il suo ultimo film, che si chiama Il ragazzo e l'airone in Italia e nel mondo, in realtà in giapponese, il nome originale del film è How Do You Live, cioè e voi come vivrete? Cioè, ormai Miyazaki ha 84 anni, l'84enne Miyazaki ci chiede soprattutto ai più giovani. E voi come vivrete nonostante il mare di fiamme in arrivo? È proprio una cosa che viene detta durante il film Il ragazzo e l'airone, no? Che è ambientato nella seconda guerra mondiale. E c'è questo signore anziano che chiede a Mahito: ma sei sicuro di voler tornare nel mondo, a vivere nel mondo reale, nonostante insomma, no? Il mondo difficile che abitiamo, che vivrai? E lui sceglie di sì. Miyazaki ci dice che anche nei momenti più difficili è sempre il tempo di vivere, anche quando siamo dentro un ambiente che è quasi quello della fine del mondo. Perché Miyazaki è ossessionato con la fine del mondo? Se vedete anche i suoi documentari che è stato su di lui, sul suo lavoro, le interviste, a un certo punto guarda l'orizzonte e dice: quest'epoca avrà qualcosa, un po' preoccupato. A un certo punto lo dice proprio, dice: la fine del mondo è vicina, gli esseri umani hanno perso fiducia in se stessi. Attenzione che quando Miyazaki parla in questa maniera, gli esseri umani parlano sempre di quegli adulti che hanno perso la capacità di sognare, dice, i realisti puri senza sogni sono i peggiori. Allora, perché Miyazaki è ossessionato con la fine del mondo? Perché dovete capire che il ragazzo dell'eroe, Mahito, è praticamente un'autobiografia di Miyazaki. Miyazaki è nato nel 1941, in Giappone. I primi 4 anni della sua vita li passa sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale. che nel 1945 vive quella che è stata la vera e propria fine del mondo, non solo per il Giappone, ma per tutti noi, cioè le bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Cioè quello che è stato veramente un momento di una frattura incredibile nella storia, insomma noi ancora oggi viviamo, no? Nell'era, tra virgolette, atomica. E pensate quello che è stato per un bambino vivere un'esperienza del genere. Da questo libro molto bello di un antropologo italiano, che si chiama Ernesto De Martino, che purtroppo ormai è morto, la fine del mondo, in cui Ernesto De Martino ci fa capire come la fine del mondo non vuol dire la fine di tutto, non vuol dire l'estinzione totale. La fine del mondo, gli uomini hanno già vissuto tanto fine del mondo. Pensate cosa è stato per gli indigeni americani, pensate per i Mai, gli Incas, gli indiani, l'arrivo degli europei nel 1500. Hanno sterminato praticamente quasi tutta la popolazione. Eppure quegli stessi indigeni oggi sono ancora lì a resistere della foresta amazzonica avanti a fine del mondo, cioè la deforestazione della foresta amazzonica. E questo tanti film giapponesi, pensate a Kira, vivono proprio con l'incubo del nucleare, no? della fine del mondo. Questo è la tomba delle luci di Sao Takahata, che è un grande amico regista di Miyazaki, che purtroppo è scomparso. Lui nel 1945, quando esplodono le bombe di Hiroshima e Nagasaki, ha 10 anni, quindi è un pochino più adulto, e nel 1988 fa questo film stupendo, guardatelo anche se è straziante, quindi è un film da vedere quando non siete troppo tristi, perché è la storia di questi due bambini sotto la guerra. E il film è un flash, perché inizia proprio con la morte di uno dei due ragazzini. Ma muore la guerra già finita, cioè Takahata ci dice attenzione, nonostante la guerra sia finita, il germe della guerra è sempre presente. E infatti il ragazzino muore di stenti mentre i passanti passano, dice guardate il degrado, guardate questi ragazzini, no, che stanno qui, bisogna ripulire, adesso devono riorganizzare, bisogna far vedere che siamo persone pulite. E che quindi la retorica del decoro, del degrado, no, la retorica che poi ti porta alla guerra. Questa è la storia, è un'immagine insomma delle lucciole nel cielo di Tokyo, che ovviamente non sono solo gli insettini luminosi, la tomba per le lucciole sono anche le bombe che cadono nel cielo di Tokyo, insomma. E qui in un fotomontaggio purtroppo non è riuscito con i cieli di Gaza di questi giorni. Ecco, però capite che per un bambino, quindi parlare di fine del mondo, per Miyazaki, è anche catartico, perché vuol dire anche che noi siamo, se la fine del mondo è già avvenuta, noi siamo già in un mondo nuovo e quindi abbiamo la possibilità di, abbiamo noi la forza, no? La possibilità, è quello che fanno tutti i protagonisti del futuro. Cioè, trovano il modo di sopravvivere non solo, ma di inventare, di trovare modo di vivere in un mondo nuovo. E allora, in un'intervista, ad esempio, negli anni '80, dice: le nauree desideri, tutto questo crollerà e l'erba verde selvatica prenderà il sopravvento. Pensate, è un grande artista e lo mette in scena nei suoi film, perché solo Ben, ad esempio, non è il governo dei fumetti con la macchina la ricca, no, è solo Ben alla 500 italiana, perché è molto innamorato della Fiat 500 vecchia, e i soldi non ne frega niente, li butta là. E l'erba verde intorno al ragazzo del futuro, che è il suo primo lavoro da regista, è un cartone animato, io sono del 1980, quindi ci sono cresciuto con questo cartone, voi magari non l'avete visto, però è il primo primo lavoro, non è un film, ma è una serie animata. E all'inizio del film è rimasto solo due esseri umani in tutto il pianeta, cioè Tom e il nonno. C'è questo missile, perché capiamo che il mondo è finito, per i domani sono rimasti solo questi due uomini perché c'è stata una guerra, e vedete che l'erba verde ha preso veramente il sopravvento. La cosa bella è che la fine del mondo, ecco, anche Nausicaa, torniamo su Nausicaa, vedete Nausicaa con la maschera di gas arriva nella cellula tossica, prende le spore con questo occhio quasi da scienziato, e capisce che in realtà la natura non sta producendo miasmi e inquinamento per distruggere, ma lo sta facendo perché sta tornando a vivere, cioè in qualche modo il mondo sta ritornando a vita, la vita è sempre indistruttibile, non muore mai. E vedete che Miyazaki mette in scena questa fine anche nei film considerati più per bambini, perché lui non tratta i bambini come degli esseri a cui nascondere le cose. Il problema è il linguaggio che utilizzi. Però in Porno, che viene considerato insieme a Todo questo film più per bambini, più semplice, lui è un tsunami, cioè è un tsunami che distrugge una città. E quando incontriamo Porno viene tirato su da queste reti che tirano su pochissimi pesci, ma tantissima immondizia. Tanto che Susuke dovrà tirar fuori Porno dal barattolino lasciato in fondo al mare. eccolo uno dei primi simboli che incontriamo oggi, no? Nella città incantata, quando arriva questo spirito puzzolente che non si capisce che cos'è, all'epoca di Yubaba, e la nostra protagonista, Chihiro, Sen, ha il compito di ripulirlo e tira fuori una marea di immondizia lasciata dagli esseri umani sul suo fondo, sul suo fondale. E dove non c'è l'inquinamento, c'è la follia della guerra. Io non so se avete visto Si alza il vento, il film del 2013, un altro film spettacolare. Io sono uscito dalla sala completamente in lacrime. Funziona, non so se è arrivato il microfono, non correggo, ok? Sono uscito dalla lacrime perché anche questo è un film molto autobiografico in cui Miyazaki mette in scena questo ragazzo, Jiro, che ama il volo, sogna di volare. Il sogno del volo è una caratteristica di tutti i film di Miyazaki. Prego.
No,
Ah, ok. No, non volevo proprio essere distratto. È una caratteristica di tutti i film di Miyazaki. Miyazaki ci fa capire attraverso Jiro, attraverso questo ragazzo, che è praticamente la storia sua, la storia di Miyazaki ama profondamente il volo e la natura. E quindi, ci siamo? E quindi nei suoi film a pieno si può capire come l'essere umano è riuscito a creare una macchina per volare, è riuscito a creare il sogno di volo, è riuscito a renderlo vivo, ma allo stesso tempo, in pochissimo tempo, l'ha fatto diventare una macchina di distruzione del volo. No? Questo è probabilmente uno dei primi drammi che l'essere umano abbia fatto. E la guerra è presente anche in altri film, in film più, si alza il vento, in film sicuramente più per adulti, però in film sicuramente invece più fantastici come Castello davanti di Uovo. E poi ci sono le catastrofi naturali, come il terremoto in Si alza il vento, il terremoto degli anni 20, un terremoto veramente accaduto in Giappone negli anni 20. E sentite quello che dice Miyazaki di Si alza il vento di questo terremoto. Dice: il vento di Si alza il vento è il vento che ho sentito ruggire e scuotere gli alberi mentre ero sdraiato nel letto al secondo piano, dopo il terremoto e il meltdown. È un vento terribile che sta ruggendo fuori. Ora, attenzione che ovviamente Miyazaki non ha vissuto il terremoto del 1920 a Tokyo. Quello a cui si riferisce è il terremoto del 2011, mentre lui lavorava a Si alza il vento, che ha prodotto lo tsunami che ha distrutto la centrale nucleare di Fukushima. E quindi quello che fa Miyazaki è farci sentire profondamente, molto più di qualsiasi cosa che noi possiamo leggere, qualsiasi reportage scientifico, qualsiasi reportage giornalistico sull'inquinamento, gli cambiamenti climatici, le guerre, mentre guardiamo il film ci fa sentire profondamente che gli uomini, tra virgolette, hanno già tagliato, hanno già compromesso in maniera irrimediabile l'ambiente, hanno già tagliato la testa del dio della foresta, come succede in Principessa Mononoke. Ma questo non vuol dire perdere la speranza, anche perché la foresta è tornata a viva, in una forma nuova, la vita continua sempre, la vita è indistruttibile. Voi pensateci bene, anche l'uomo scomparisse dalla faccia della terra, comunque la vita continuerebbe a esistere in una forma nuova sicuramente, però facciamo parte profonda di questa grande vita, e questo lo sentiamo profondamente in Miyazaki. E come fa questo Miyazaki a farci sentire tutto questo? Attraverso, ci fa vedere il mondo non più attraverso gli occhi degli esseri umani. Guardate questa scena, è bellissima. In questa scena noi vediamo il mondo attraverso lo sguardo, tra virgolette, il punto di vista della planina di carta, un fragile planino di carta che plana sul mondo, che plana sulla terra. Quello che ci invita a fare Miyazaki è questo sguardo estatico sulle cose, cioè uscire fuori da noi stessi, non pensare insomma, in maniera individualista, personale, e cercare di capire proprio tutto quello che è l'intreccio della vita. Ecco perché io sono innamorato di Miyazaki, questa è un'immagine di Bionicle, del dio del vino. Il dio del vino non era il dio dell'ubriachezza della se stessa, dell'artificità, era anche il dio del teatro, il dio della natura. Dioniso era sempre il dio che viene dalla lontana, viene dall'acqua, dal mare, e insieme al vino, insieme agli animali, insieme alla natura, porta un'altra visione del mondo, una visione diversa delle cose. Insomma. Questo, non so se sapete, Miyazaki ha disegnato anche Heidi, e questa è un'immagine profondamente di Odissea, perché vedete questa ragazza che sta proprio nella sigla di Heidi, ok? Che si dondola sull'altalena e dietro di lei c'è solo il cielo, ci sono questi uccellini, proprio sì, molto simile all'immagine di prima, che è un'immagine è una coppa dove abbiamo il vino di Grecia e dell'antica Grecia. E questa è molto simile anche all'altra immagine dell'antica Grecia, che ha una sesta dedicata alla diva del vino, a Dioniso, in cui le fanciulle si dondolavano. E questo dondolarsi era l'idea proprio della crescita da bambina che diventava adulta. E tutti i film di Miyazaki hanno questo percorso di formazione, no? Che però è un percorso di formazione non lineare. Cioè, nei film di Miyazaki noi vediamo insomma dei bambini, bambine crescere, mantenendo però lo sguardo bambino, lo sguardo immaginato sulle cose, ma soprattutto non sono film lineari. Lui non scrive, non inizia mai con una sceneggiatura, lui inizia con un'immagine magari, e poi le cose accadono imprevedibili come proprio la vita. Com'è la vita imprevedibile? Allora Chiro sente una città incantata, quando deve prendere questo treno onirico, immaginifico, non c'è nessuna ragione per cui deve prendere il treno dal punto di vista della trama del film. E però quella scena è una delle scene più belle, secondo me, proprio della storia del cinema, non solo della storia del cinema, dell'animazione. Perché noi proprio ci sentiamo, ci personifichiamo in Chihiro, in Sen, in una bambina, in un bambino che per la prima volta prende il treno da solo o prende un bus da solo. Tutti noi, se ci mettiamo a pensare, ci ricordiamo quel momento in cui non eravamo con i nostri amici, con i nostri genitori, e tutti quelli che vedevamo vicino erano come degli spettri che ci attraevano ma allo stesso tempo ci mettevano paura, così come il momento in cui siamo rimasti praticamente soli. Quello vicino a Sen è senza volto, è uno spirito, ma questo è un momento di solitudine. La prima volta l'abbiamo provato, la sensazione bellissima a un certo punto di autonomia, di essere soli, ma anche paurosa, no? della solitudine. Ecco, quello che fa Miyazaki è dire: noi viviamo in un mondo difficile, però se manteniamo il nostro sguardo bambino troviamo il modo, come fa Ponio, che dopo lo tsunami, dopo una catastrofe come quella che distrugge, vedete, ci sono persino delle barche che distrugge il suo paese, il giorno dopo prendono questa piccola barca, giocattolo, la trasformano in una sorta di nuova arca di Noè, e vanno con il sorriso a riguardare il mondo, a risignificarlo, a trovare un nuovo modo, insomma, di vivere il film. Dice Miyazaki un po': ho fatto un film che possa essere compreso da un bambino di 5 anni. Non ho la stessa fiducia sugli adulti, per me è troppo difficile. È ovvio che sta scherzando, no? Sta dicendo non è solo per il bambino di 5 anni, ma anche per il bambino di 5 anni che è sempre ancora dentro di noi. È proprio questo sguardo da bambino che noi manteniamo, che possiamo mantenere sulle cose anche da adulti e anche da anziani. Quello che ci viene in mente quando siamo in difficoltà è sempre qualcosa che abbiamo pensato da bambini, perché i bambini non guardano con la logica, ma guardano con il sentimento. E questo Miyazaki lo fa capire anche da un punto di vista prettamente scientifico, perché se ci pensate, gli scienziati più importanti sono quelli che riescono a guardare al di là delle cose, sono quelli che riescono a immaginare, pensate a Einstein, insomma, un'immaginazione fervida, perché i bambini sono quelli che ad esempio guardano le immagini delle cose. E allora lui fa un documentario sul Boro il Bruco, è un cortometraggio che purtroppo si può vedere solamente allo studio Ghibli in Giappone, è uno degli ultimi lavori che ha fatto, e a un certo punto si mette a disegnare questi peletti, e mentre li disegna dice: questi gli adulti non li vedranno, ma i bambini sì, perché i bambini vanno a vedere ai margini delle cose, vanno a scoprire veramente l'essenza delle cose. C'è un'intervista molto bella in cui Miyazaki dice: ma perché andiamo a cercare gli alieni nello spazio quando gli alieni sono tra noi, sono persino dentro di noi, no? Perché questa attenzione è così forte alla natura più piccola, ai microorganismi? Dice: tutto quello che noi non riusciamo a vedere in realtà esiste, è assolutamente vero, è assolutamente... Pensate al nostro corpo, noi ci pensiamo come individui, come persone, ma in realtà siamo popolati da tantissimi microbi, batteri, lieviti, microorganismi. Noi stessi siamo un corpo composito, siamo pieni di vita, no? Siamo un vero e proprio zoo ambulante. E allora tutto questo Miyazaki riesce a farcelo sentire in che modo? Facendoci entrare in questo mondo sovrannaturale in maniera assolutamente naturale. Se vi ricordate, se qualcuno ha visto Kiki la strega, Miyazaki non disegna un mondo di streghe folkloristico. Kiki la strega è una ragazzina che ha 13 anni, deve andare a vivere in città lontana dai genitori, deve imparare, deve trovare un lavoro, deve trovare una casa da sola, e l'unica cosa che ha è quello sguardo bambino di cui dicevo prima, una scopa. Non ha l'aria da strega, tra virgolette, no? Come in maniera un po' stereotipata. Miyazaki riesce ad esempio a dare voce, a dare spirito alla polvere o alla fuliggine, i mirini nel buio di Totoro con le fuliggine. Miyazaki con questi esserini ci sta dicendo: guardate che anche quando siamo da soli dentro casa, in realtà non siamo mai soli, è pieno di vita dovunque, è pieno di vita dentro di noi, è pieno di vita fuori di noi. E guardate che la vita si manifesta in tanti modi diversi. Allora, i miei spiriti preferiti, Godamar, sono gli spiriti della foresta e del principessa Mononoke. Che cos'è che fanno? Ci fanno sentire profondamente che la foresta si pensa come qualcosa di profondamente intrecciato, no? È qualcosa, e questo ormai lo vedono pure gli scienziati, degli alberi sotto, attraverso le micorrize, i funghi, attraverso le radici, sono tutti intrecciati tra di loro. Noi quando entriamo in un bosco pensiamo, no, che vediamo le querce, i faggi, gli scoiattoli, gli orsi. E Miyazaki ci dice: attenzione che però la foresta, attraverso questi spiriti, è qualcosa, è come se si pensasse come un organismo unico, ma molteplice. E lo dice chiaramente, perché a un certo punto nel film il protagonista, Ashitaka, parla con Moro, che è questo cane lupo, che è la mamma di Mononoke. Mononoke è una piccola bambina che viene abbandonata fin da piccola, un po' come il Mowgli nel libro della giungla, viene abbandonata nella foresta e quindi viene, bello, viene cresciuta dai lupi. E questo è un momento proprio topico del film, perché la foresta sta per essere distrutta dagli esseri umani, e Lady Wash sta per tagliare la testa del dio della foresta. E allora Ashitaka chiede a Moro: fammi riportare via con me Mononoke, fammela ritornare nel mondo degli umani per poterla salvare. E Moro gli risponde con una risata sarcastica e gli dice: proprio lo stupido pensiero di convenienza degli esseri umani individualista. Tu non capisci che Mononoke è nata con la foresta e morirà con la foresta, perché si sente parte della foresta, non si sente un individuo staccato, non si sente un individuo solitario staccato da tutto il resto della vita. Vedete, questo è un libro che vi consiglio, bellissimo, di una giornalista che vive in Amazzonia, un attivista, come dicevo prima, contro la deforestazione, e dice queste parole: la foresta non appartiene a nessuno. Quando la foresta passa ad appartenere alle persone umane, diventando una proprietà, essa non è più una foresta. La proprietà presuppone l'annullamento del corpo e la foresta è per definizione uno scambio costante. Sono le persone umane che appartengono alla terra, non il contrario. Questa connessione profonda con gli altri esseri viventi, Miyazaki ce la fa sentire in tutta la sua forza e la sua molteplicità. Guardate Totoro, che è un altro spirito dell'albero di Kanto, un altro spirito del bosco. Non è come nei film Disney, che hanno gli occhi umani, antropomorfizzati. Gli occhi di Totoro sono occhi che guardano fissi, fissi davanti a sé. Perché? Perché Miyazaki ci dice: attenzione, che la natura, tutti gli esseri naturali fuori di noi, hanno altri linguaggi con cui si esprimono. È compito nostro trovare il modo di fare amicizia con questi altri linguaggi, rispettandone però la dignità. Una cosa che dice questa filosofa americana, Donna Haraway, che dice: non abbiamo un linguaggio comune, ma una potente eterogrossia. E la sua mascotte è questo peluche di un polpo. Dice: vedete, Fock è biologicamente corretto, eh? Sarebbe una piccolissima rivoluzione, insomma, che tutti i peluche venissero fatti con le caratteristiche corrette degli animali, ma non per un eccesso di realismo, ma per poter fin da piccoli non interagire con altri esseri viventi umanizzati, ma con le loro caratteristiche, in modo da capire proprio questo Miyazaki. Il Miyazaki è sempre presente, questo dialogo profondo con qualcosa che è completamente diverso da te. C'è proprio questo dialogo tra l'uomo, la natura, vedete qui la pioggia, la foresta, che è una natura bellissima ma anche paurosa ovviamente, e il sovrannaturale, che qui è Totoro. E lo scambio tra questi mondi può essere uno scambio ovviamente virtuoso e anche cooperativo, perché qui le bambine danno l'ombrello a Totoro per coprirsi dalla pioggia e Totoro le ricambia con i semi da piantare nell'orto. E però Miyazaki dice: attenzione, lo scambio può essere anche uno scambio di conflitto, e mica tutto rosa e fiori della natura e con gli esseri naturali. Qui Mononoke e Moro ci guardano con cattiveria, perché l'essere umano sta distruggendo la foresta. E in principessa Mononoke tutti gli esseri viventi prendono parola, i cinghiali, i lupi, le scimmie, e dicono il loro. Miyazaki ci fa capire che la differenza tra bene e male è una differenza molto sottile. E in Miyazaki non c'è la differenza netta tra bene e male. Lady Eboshi, che è la signora che uccide il dio della foresta, che taglia la testa del dio della foresta. Insomma, pensate, che cosa c'è di più crudele, no? Cioè, quindi dovrebbe essere una sorta di crudele demonio all'ennesima potenza. Eppure, pochi minuti prima, l'abbiamo vista accompagnare Ashitaka nel suo villaggio, e lei è l'unica che si prende cura dei lebbrosi. E i lebbrosi lo dicono, lei è l'unica che ci guarda come esseri umani. Vedi, Miyazaki c'è questa forte complessità. Perfino Ashitaka, che è il protagonista buono del film, è costretto a uccidere fin dall'inizio. E però anche qui, un po' come il discorso che facevo prima sulla fine del mondo, rendersi conto di tutto questo non vuol dire rinunciare a provarci, rinunciare a tessere relazioni virtuose con gli altri esseri viventi. Io, vi dicevo, appassionato di vino, il vino a me piace perché? Perché è un prodotto multispecie, è un prodotto che tu puoi fare solo alla reperta, non lo puoi coltivare in serra o altro. E quindi devi averci sempre il vignaiolo che fa il vino, deve averci uno scambio costante con il suolo, con la pianta, con gli insetti, con i microorganismi. È proprio un universo molto vicino a quello di Miyazaki, e Miyazaki è un grande amante del vino. Arrivo a chiusura, ragazzi, vi rubo solo altri 2 minuti. Ecco, quello che fa Miyazaki è proprio questo, cioè reincantare un mondo disincantato. La disincanto nel senso un mondo che abbiamo trasformato in un qualcosa di uso e consumo. Perché siamo arrivati a come siamo arrivati sulla questione del riscaldamento globale, del cambiamento climatico? Perché abbiamo pensato che tutto ciò che era al di fuori di noi potevamo utilizzarlo al nostro uso e piacimento. Quello che Miyazaki ci dice, attenzione, che invece tutti questi esseri hanno una loro dignità. Possiamo trovare il modo di ritornare ad avere un contatto diretto, un'amicizia con loro. E soprattutto possiamo trovare il modo di capire che i nostri sensi sono limitati. Noi possiamo vedere solo un 10% del mondo. E il resto però dobbiamo essere sempre aperti all'imprevedibilità della vita. Dobbiamo essere sempre aperti all'incontro con lo sconosciuto. E lo dice chiaramente, per più che la leggerezza mi preme riuscire a descrivere l'aria, cioè l'esistenza di un qualcosa che non si può percepire con la semplice vista. Pensate, uno che lavora praticamente con le immagini, un regista che dice una cosa del genere, è bellissimo. Dice, i ragazzi non operano con la logica convenzionale, i film facili da comprendere sono noiosi. Perché dice questo? Perché qui in qualche modo è un gioco, uno scherzo. Lo dice perché dice, ci invita a non prendere come metafora tutto ciò che viene detto e che vediamo nei suoi film. Quando Sam si innamora di Arthur, si innamora di questo ragazzo, e scopriamo alla fine che Arthur non è altro che lo spirito di un fiume, ecco il fiume, insomma, di cui parlavamo fin dall'inizio, Miyazaki non ci sta dicendo una metafora, ci sta dicendo chiaramente che amare un fiume è possibile. Amare un fiume è una cosa possibile, amare un elemento naturale è possibile. Se non consideriamo l'amore semplicemente come l'amore, tra virgolette, borghese, esclusivo con un'altra persona, che è una declinazione bellissima dell'amore, ma l'amore può essere in verità un mezzo di conoscenza del mondo. Perché? Perché l'amore, l'amicizia, è il fatto che tu dai del tu a ciò che hai davanti, non lo tratti come uno strano, soprattutto non lo tratti come un oggetto, ma come un soggetto che incontri. Lo dice chiaramente questo filosofo del Jameson, lo dice, conoscere veramente qualcosa vuol dire amarla, e lo diceva già nel 1600 questo filosofo fondamentale, a mio avviso, per la storia, insomma, per la nostra storia del pensiero umano, che Spinoza, che diceva che l'amore è il più alto grado di conoscenza delle cose del mondo, perché ti fa capire che di fronte a te la persona con cui parli, con cui sto parlando io, è proprio come te, è un altro modo di vedere le cose del mondo, ma la vita è una sola e ognuno di noi è un modo di questa bellissima vita. La vita fluisce, ma noi possiamo ritrovarci di fronte a noi sempre le emozioni che vediamo in un amico, in un amato, amata. E questo non solo tra gli esseri umani, ma tra tutti gli esseri viventi. Anche con un fungo, una pianta, perfino con un vino. Io ho scritto un libro su questo, con l'amicizia, con il vino come essere vivente. E non quindi semplicemente per prendersi la sporca, insomma. Il vino come qualcosa che ti dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, perché l'ebbrezza è quella. Il momento in cui tu prendi un goccio di vino, ti dà la possibilità, no, di aprirti, di vedere le cose da un altro punto di vista. Non so se avete visto questo film, ve lo straconsiglio, non è di Miyazaki, è un film uscito pochi mesi fa, si chiama Flow, è molto ispirato in verità a Miyazaki e Conan, perché è un film dove non ci sono più gli esseri umani, rimangono solo gli animali. È un film muto, cioè muto nel senso non ci sono dialoghi, ci sono solo gli animali, ogni animale parla con il suo linguaggio, quindi il gatto miagola, la scimmia, non so, il verso della scimmia, che quando mi trisce e così via. Esatto. E è un film bellissimo perché noi sentiamo, un film veramente universale, perché capisci la lingua universale. C'è l'acqua, anche qui, per quello fluire, c'è quest'acqua che non sappiamo da dove viene, da dove arriva, so solo che quest'acqua che ricopre tutto, gli animali che hanno paura e che trovano il modo di salvarsi, senza anche qui umanizzare nulla, e quindi trovano il modo animale di salvarsi, e noi però partecipiamo totalmente delle emozioni di questi esseri viventi, e sentiamo quanto siamo vicini, simili a un gatto, a un capibara, a un cane, a una balena, a una pianta perfino, sentiamo che la vita che sta dentro gli esseri viventi è la stessa vita che scorre in noi, né più né meno, dal punto di vista proprio delle emozioni, delle passioni, non dal punto di vista scientifico. Ormai è provato che anche le piante hanno una loro, diciamo, apparato neurale, hanno un loro, tra virgolette, cervello, anche se in maniera diversa. Ormai è provato che la vita scorre dappertutto e c'è un pensiero negli animali, nei vegetali, in ogni cosa. Ma in Flow, come nei film di Miyazaki, questa cosa la sentiamo profondamente, proprio ci colpisce, sentiamo... Io non ho finito a vedere Flow, non vedo l'ora, c'ho un gatto nero, non vedo l'ora di tornare a casa per abbracciarla, proprio perché ti senti proprio partecipe, perché loro si stanno salvando da un'altra fine del mondo. E questo è quello che fa anche Miyazaki, perché che cos'è alla fine di tutto, no? Che cos'è questo fluire, appunto, no? Il fiume parlavamo, questo fluire della vita, che cos'è se non irrompere qualsiasi tipo di confine che noi ci creiamo con la nostra testa, con le nostre categorie, no? Il confine che ci divide tra l'uomo e la natura, il confine che ci divide tra me e un altro essere vivente, il confine che ci divide tra una nazione e un'altra nazione. Ecco, in Miyazaki questo salta tutto, e salta perfino il confine tra i tempi. Quindi in Ponyo ritornano in vita i pesci dell'era devoniana, i pesci dell'era di milioni di anni fa. Miyazaki con questa immagine ci fa sentire quello che stiamo perdendo in questo momento, che siamo nel pieno della sesta estinzione di massa, causata soprattutto dall'attività antropica, e che ogni volta che una specie se ne va è come se un pezzo di vita, no? Perdiamo un pezzo di vita, perdiamo un pezzo di ricchezza. E vi avevo promesso il finale con Lupin, questa è una scena secondo me bellissima, stupenda, anche solamente la scena senza vederla proprio nel film, anche perché in questo momento il film si ferma con Lupin e Clarissa che vedono queste rovine ricoperte dall'acqua, il fiume che è esondato dopo la caduta del castello di Cagliostro. E si ferma tutto, ci sono queste rovine che appaiono e Lupin dice: questo è un tesoro che nessun ladro, neanche io, potrò mai rubare. E tu senti profondamente questo senso del fatto che di fronte allo sguardo, di fronte alla bellezza delle rovine dell'antica cultura, no? Di che cosa avevano vissuto i nostri antenati, senti quanto anche noi, anche la nostra storia fa completamente parte della natura. Bisognerebbe, secondo me, riscrivere tutti i manuali di storia mettendo insieme non solo la storia umana, ma anche la storia naturale, insomma, no? Evitando, tra virgolette, di dividere il tempo in passato, presente e futuro, e cercando quindi di inserire quello che è stato come fosse qualcosa ancora di profondamente presente. Io ho avuto la fortuna durante il Covid per lavoro di andare a Roma e di fare una passeggiata per i Fori Imperiali, il Colosseo, quando non c'era nessuno, nessun turista, e io lì non pensavo più se stavo a Roma o altro, ma in che tempo sto? Cioè, sembrava veramente di stare in un altro tempo possibile, però era presente, lo stavo vivendo nel 2022, cioè lo stavo vivendo profondamente. E questo è quello che ti fa sentire Miyazaki, ti dice attenzione che nel passato possiamo ritrovare modi di vita che possiamo vivere ancora oggi, possono essere esempi anche per il futuro. In un passato dove magari, io vi parlo di un passato antico perché non c'è nessuna nostalgia, dove però non c'era questa divisione netta tra le persone e soprattutto non c'era questa divisione netta con gli elementi naturali. E questo credo quello che ci comunica profondamente Miyazaki. Io spero di non avervi annoiato, scusate un po' con il microfono, e soprattutto se domande, discussioni, non siete d'accordo, qualsiasi cosa, parliamo, insomma, senza alcun tipo di timore.
Complimenti.
Grazie.
Avevi visto qualcosa, qualche film di questi tempi?
Io sinceramente non ho visto nulla. No, perché finalmente non guardo film animati, anime e qualsiasi altra cosa di questo tipo. Però devo dire che lo sguardo che ho realizzato per trasmettere, comunque quello che cercano di registi trasmettere, è veramente molto bello.
Ovviamente una mia interpretazione, ci fosse più Miyazaki, però la cosa bella di Miyazaki è quella che lui lascia molta libertà di interpretazione, no? E quindi quando tu hai la possibilità di vedere i suoi film riesci immediatamente anche a decidere poi, no? A scegliere di dare quello che tu vuoi dare. Però è, vedendo anche tante le sue interviste e tutto quanto, cioè tu capisci quanto lui proprio dentro, anche la questione del film, per esempio, lui quelle cose lì le vive, la vissute veramente, lui la domenica andava sempre a ripulire il film sotto casa, no? Cioè quindi era qualcosa proprio che, cioè ti mette dentro il film animato, in verità tu senti profondamente la vita che vive lui, ma che ti fa vivere a te, e senti però la vita anche degli altri esseri viventi. Poi ovviamente non ho affrontato questa cosa, ma è ovvio che c'è anche ovviamente la cultura giapponese, no? Che ti porta comunque con un certo lo shintoismo, per cui questo fatto che la natura è piena di spiriti. Io per esempio non sono un credente, sono un laico, però credo profondamente in questa spiritualità. Se la intendiamo, no? Come dicevamo prima, nel concepire la vita in una maniera diversa, in questa connessione totale tra tutti gli esseri viventi. So che non è facile, perché poi uno torna a casa e dice, beh, vabbè, però come la metto in pratica, no? Questa... Però in verità è continua, cioè noi stessi, tu mangi un pezzo di pane e non sai cosa succede, c'è la vita dentro che ti dà la possibilità di farlo diventare energia e poi diventa uno scarto, scusate, letame, però il letame è concime per le piante, mentre le piante producono come scarto l'aria e l'aria ci fa vivere noi, quindi per il letame delle piante è l'aria e l'aria è tutto collegato. Quando capisci questa cosa, il piazzato te la fa sentire, è ovvio che si apre un altro mondo possibile, no? Credo, spero. Anche il rapporto con la natura, conosci il tuo bene, devi fare la mano, lo scritto. È molto tematico, sì. Il bello di Miyazaki che ti dice, conosci il tuo pianeta, ma non umanizzarlo. Cioè, ma non umanizzarlo nel senso, non antropomorfizzarlo. Conoscilo nella divinità che un altro essere vivente ha, cioè rispetto alla sua dignità, alla sua differenza, no? Non trattare, non so, l'animale domestico come fosse un peluche, come ho fatto io dopo tornare da Flora, mi sono abbracciato la realtà che ovviamente adesso mi torna per fiato, quindi diciamo... Com'è?
Più o meno la mia generazione dopo che mi sono colto.
L'hai visto pure tu, eh? Film.
No, bello, davvero bellissimo. Sono per capire che magari la nera la cosa tutta, e che non parlava così, poi... Che meno male.
Veramente era tanto che non vedevo un film così bello,
non lo so. Neanche una cosa, oh, è stato importantissimo, non credo. Perché io dico una cosa, sono una persona che è praticamente toccata dalle comunicazioni che sono le mie, ok? Perché è una cosa che ci pensi. Ma può succedere, non è che non può succedere una cosa del genere, noi non possiamo vedere, ma non lo sapremo mai, ma non lo perché non può succedere. Anni fa, si è milioni di anni fa, successa una cosa simile.
Assolutamente.
Non vedo perché le cose sono ripetute accidentalmente, quindi non vedo perché non potrebbe succedere di nuovo. Certo. E la cosa mi ha proprio preso e ho detto, cavolo, se succedesse una cosa del genere, chissà come reagirebbe il mondo, e questa è la visione di come reagirebbe il mondo. Però non sapevo se è davvero così, questa cosa mi ha fatto riflettere tantissimo. Cioè, mi è rimasta qua,
sta
cosa,
te
lo dico.
Anche a me, no, per me è un film flow, come altri film mentali, che la cosa bella è che alla fine non ti lascia certezze di buone domande.
Esattamente
questa cosa, ma l'ha lasciato così, con mille domande e la meraviglia degli occhi l'hanno visto una cosa davvero fantastica, perché è bello, non c'è niente di bello. E poi questa partecipazione proprio totale, anche con l'acqua stessa, no? Parliamo di fiume, parlerete di fiume, non gli altri che poi arriveranno. Questo flow non è il nome del gatto, flow è l'idea del fluire, no? Del fluire della vita, del fluire dell'acqua. E ti senti dentro questo fluire, in un modo diverso di vedere il tempo. Noi siamo abituati a vedere il tempo, passato, presente e futuro. Ma per gli animali, per esempio, probabilmente non è così. E infatti in questo film l'acqua arriva, ma non sappiamo le cause, perché il tempo storico nel film non c'è più. E quindi il dubbio è ancora più forte.
No.
se vi è arrivato qualcosa sono felice, ragazzi. L'importante è quello. Grazie. Soprattutto se non prendiamo voglia di rivedere qualche, di vedere, insomma, qualche film, magari leggere un pochino. Dopo lavoro di tanto. La sigla nasce come manga, poi fa il film, poi il manga lo finisce dopo.
Nasce come primo manga di Miyazaki dopo la serie televisiva di comic.
Esatto. E ovviamente il manga è ancora più cupo rispetto al film, però
bellissimo.
Linguaggi, anche lì, no? Le questioni del linguaggio, talmente diversi che è come se tu vivessi due esperienze diverse. E io credo che se uno vuole veramente vivere un toto, insomma, no? La storia di Nausicaa è una storia bellissima, cioè, una formativa, deve avere questi due, vivere tutti e due i linguaggi, insomma, in maniera diversa, lasciando la diversità.
Però ci lasciano delle tematiche molto, 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 molto estremiste.
Vai, dimmi tutto.
Cioè, ora lui parla sempre con delle macchine volanti, io torno poi indietro all'inizio del discorso, no? Quindi gli umani hanno sviluppato queste e le hanno utilizzate per... E ci dicevi anche tu che invece sarebbe, se fosse stato più una coesistenza con quello che c'è poi nel mondo, non sarebbe finita magari con la guerra o con... Però è proprio la guerra, è proprio l'ingordigia, l'egoismo umano che ti porta a evolverti. Le macchine non ci sarebbero state se a nessuno interessava volare o se a quell'altra persona non voleva volare prima di me. Lui non si sarebbe impegnato, non si sarebbe espresso in quella maniera se io non gli stessi chiaro di... No, sarò io il primo, no? Sarei tu il primo. Se non c'è questa competizione che spinge l'essere umano, che spinge la natura. Infatti anche per questo quando utilizza gli esempi di coesistenza, la natura coesiste per anni di evoluzione. All'albero... degli altri 30.000 semi che stanno sotto non gliene frega niente, li stermina per arrivare sopra e prende la luce.
Quindi, però, cioè... io ti potrei fare una guarda del diavolo. Noi, due cose, noi siamo cresciuti in questa società di produzione,
sì,
da ormai un po' di anni, un po' di secoli, quindi non solo noi in questi ultimi 90 anni, però non è sempre stato così.
Non è dalla degli esseri umani.
E non è detto che sia sempre così. E stessa cosa, che tu pensi all'albero come albero individuo è un nostro pensiero umano, ma non è così. Il Colamo che lo dice, cioè quello che ti dicevo prima rispetto, no, al nostro Natale, per noi è una cosa via la nostra via, per loro, cioè il fatto che la vita è indistruttibile, secondo me ti porta fuori dalla competizione, perché che vuol dire la competizione? È perché noi pensiamo con mio come individuo. Gli antichi greci, ad esempio, che hanno fatto comunque delle cose più grandi, non so, dicendo che gli antichi greci erano degli stili di esempio rispetto alla schiavitù, le donne, cioè, lasciamo perdere, è ovvio che c'è anche l'evoluzione e tutto quanto, però per esempio il concetto di persona, che abbiamo noi, non c'era. Cioè, non è che dicevano io bevo, oppure io mi sono innamorato, diceva l'amore è qualcosa che passa dentro di noi, cioè, è sempre un rapporto di relazione con gli altri esseri diventa. Quindi, quello che il dubbio, non dico che non c'hai ragione tu, né che c'ho ragione, cioè non è questione di ragione, non mi importa, è proprio questo che volevo capire, non è che dobbiamo averci ragione, è proprio invece interrogarci, metterci questo dubbio, no? Quello che diceva lei prima sull'interrogarsi. Siamo sicuri che è sempre stato così e che sempre sarà così? Siamo sicuri che la natura funziona veramente per competizione? Anche perché in non tutto, cioè sì, è vero, alcune cose sembra un meccanismo di competizione, però ci sono anche meccanismi di cooperazione particolarmente forti e importanti. Allora,
fantastico,
sì, adesso vediamo. Allora, in che modo, capito? Quello che ti voglio dire è questo, cioè cerchiamo sempre di non vedere le cose dal mio punto di vista, no?
Sì, però noi come esseri umani siamo non gli unici, però praticamente come essere vivente è quello che moralmente, cerebralmente ha più possibilità.
Certo.
Cioè l'albero, perché appunto l'albero mi ha fatto anche il cigliale o il leone, fa quello che fa perché si è evoluto in questa maniera. Certo, però non dire che effettivamente sia l'evoluzione non migliore, però appunto siamo arrivati qui, potevamo arrivare a un altro punto. Però non è detto che ci saremmo evoluti, non è detto che saremmo sopravvissuti se avessimo scelto un altro tipo di vivere.
Però in questo momento è una domanda forte, perché in questo momento c'è la possibile concreta, cioè nel momento in cui è successo quello che è successo, con Hiroshima e Nagasaki, e in quel momento le bombe atomiche erano tre, una sarete visto Oppenheimer, una ciao, una prova e due esplosioni. Grazie. Adesso ce ne sono 13.000.
Sì.
E uno diceva, dai, come deterrente, sì, però ci sta reale. Cioè, quindi quello che dici tu ci ha portato anche alla possibilità concreta di autodistruzione.
Sì, è quello il punto. Cioè, se non ci fosse stata, se non ci fosse stata la competizione, saremmo rimasti all'era della pietra.
No, secondo me no.
Sta collaborando.
Qui è un discorso.
Sì, lo so, è utopico. Sì.
Anche storico, nel senso che in realtà è una società, cioè noi veramente perché viviamo in una società come uno Stato, con tutta una serie di cose, perché c'è la verticalità. Ma ti ripeto, non sempre è stato così. Cioè, quando ad esempio parlavo dei nativi, ci sono delle lettere di Benjamin Franklin, quindi nonna di un nativo o di un rivoluzionario, ma di uno che andava lì a colonizzare. E diceva, guardate, questi indiani è difficile perché loro stanno in perfetta salute, stanno benissimo, si muovono, non riusciamo a mettere dentro le città perché a loro gli piace la vita itinerante. Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini e quindi a volte anzi i coloni volevano andare a vivere con loro. Lavorano 2-3 ore al giorno, il tempo per mangiare qualcosa, per ricavarsi da mangiare, per la sussistenza e poi il resto lo passano a contemplare il mondo e tutto quanto. E dice, è un problema questo, perché noi invece dobbiamo civilizzare, dobbiamo fare la città. Questo è quello che noi non abbiamo più presente, cioè la possibilità di vivere una vita di contemplazione, che non è una forza, una vita di azione continua.
Ma la contemplazione è una vita
secondo me sì, poi anche lì bisogna fare un discorso complesso, cioè come la TV, cioè non c'è mai la perfezione, no? Miyazaki lo dice,
il conflitto
c'è, però forse alcune cose non ce le hanno raccontate del tutto, cioè magari non ce l'ha qualcuno raccontare, forse le possiamo magari vedere, forse il modello di vita che pensiamo sia l'unico possibile, non è detto che invece non è l'unico possibile.
Esatto, questa è una domanda esistenziale.
In questa è una possibilità di cooperazione può darsi delle tecnologie che è ancora più fuori perché cooperiamo per fare, insomma, perché facciano del bene a tutti e non per utilizzarle per la guerra. Io credo che questo momento storico che viviamo sia proprio l'apice di quel discorso che dici tu, perché con il fatto che abbiamo creato la possibilità di autodistruggerci, allora dobbiamo un attimo metterci in tempo. Come se dovessimo fare assemblea da 8 miliardi di persone, ragazzi, fermiamoci, stavo sempre detto, fermiamoci. Basta con questa frenesia, non fa niente se per un po' d'anni no, la tecnologia non va avanti, perché se la tecnologia è bellissima, io amo la tecnologia, il mio zio la ama, però deve essere anche il servizio della felicità, se poi la felicità la perdiamo, allora perché continuiamo a produrre. Attenzione, sono sempre dubbi, io
come sì, domanda sua,
non, è,
certo.
Non è una mia.
Grazie a tutti.
Grazie a voi. Grazie a voi.